Puntata puntatona, puntata prenatalizia di 007 in condotta, ultima settimana di scuola, anzi per chi ci ascolta in replica la domenica siamo già in vacanza peraltro.
Sì, perché le vacanze cominciano in settimana, chi... Comunque tu pensi sempre solo alle vacanze, ma insomma,
no,
studiare
penso...
No,
penso che allora c'è ancora questa settimana che vabbè si studia, però poi durante le vacanze sai cosa faccio? Ce ne andiamo un po' in giro a vedere i mercatini, a vedere al cinema, a leggere qualche cosa, a stare un pochettino all'aria aperta, insomma si cerca di fare qualche cosa, lo dice lo stesso ministro, no?
Per dirci, in questi giorni non si è fatto altro che parlare di questo ministro che dice di non fare i compiti per le vacanze, ha gettato un sasso nello stagno e lo stagno si è ribollito. Penso che nel 69 il ministro di allora, che non mi ricordo chi era, aveva fatto la circolare in cui vietava di dare i compiti per il lunedì, cioè il sabato per il lunedì,
perché così
la settimana coda, perché la domenica i ragazzini dovevano pausare, riposare, stare con la famiglia. Certo che se stare con la famiglia vuol dire andare in pizzeria e ognuno se ne sta davanti al tavolo,
infatti.
Meglio fare una ricerca sulla rana di Germania. Non
a
so.
Parte che si dice che i nostri studenti studiano in media 8 ore a settimana nel pomeriggio. È troppo questo per i compiti, il triplo rispetto ai coreani, faccio per dire.
O alla Finlandia. Dipende tutto, ne abbiamo già parlato.
Quanti imparano a scuola?
Da che ordine di scuola stanno frequentando, cioè è diverso un ragazzino delle elementari da quello delle medie e da quello delle superiori, e dipende anche se fa il tempo pieno o no, cioè se al pomeriggio è ancora a scuola, tipo la scuola primaria di La Valle, qui abbiamo solo quella nella nostra zona, no? È chiaro che se sta a scuola fino alle 4:30 tutti i giorni, deve venire trovato il tempo anche per la riflessione individuale, chiamata anche compiti per casa, giustamente, però fatta a scuola con qualcuno che gli dà una mano. Se invece il pomeriggio è libero, un ripensamento ci vuole, però non troppo, perché il guaio è che se gli insegnanti non si coordinano e ognuno pensa di dare poco, i 7 pochi sommati danno un molto.
Certo.
Quindi bisogna che gli insegnanti si coordinino. C'era una bella iniziativa che era il cosiddetto registro dei compiti, mi ricordo.
Cioè?
Un quadernone posato sulla cattedra dove giornalmente il ragazzino di turno segnava sul registro, come se fosse su questo quadernone, come se fosse il suo diario, che compiti venivano dati. Così il collega dell'ora successiva
vedeva,
questo per le medie,
per domani c'hanno già tot compiti.
Esatto, lo do per la volta dopo. È una cosa semplice.
Sarebbe interessante.
Non comporta soldi, non comporta nessun lavoro in più per l'insegnante, perché
anzi,
il ragazzino di turno, oltre che scrivere sul suo diario, scrive anche lì. È molto responsabile di fare questo.
Anche perché sennò quando mai parlano fra loro gli insegnanti? Cioè non è che penso si trovi nella ricreazione, no? Tu che compiti ti hai dato per domani? Quante cose c'hanno? Che, per esempio, si potrebbe avere anche un po' più di felicità, no? La felicità a scuola, cioè il professore della felicità, uno dei migliori 50 insegnanti del mondo è stato selezionato, insegna matematica, non fa le lezioni frontali, no? È uno di quegli insegnanti che fa spostare i ragazzi... Per le classi che magari no, quello era un altro.
Quella è un'altra scuola, quella perché questo essendo l'unico
dell'altro...
della materia, lui fa la flipped class, cioè i ragazzi che studiano assieme con lui e casomai preparano le cose per casa. Si chiama Paschetto, ha 63 anni, insegna matematica e scienze a Bielle alle medie ed è l'insegnante di quella famosa classe di cui abbiamo parlato più volte, classi perché è una cosa che si succede negli anni, che hanno salvato l'isola di Budelli e adesso stanno facendo...
Certo.
Lui che con queste iniziative, lui dice che prima di tutto vuole muovere l'emotività dei ragazzi e quindi li coinvolge in dei in degli obiettivi in cui i ragazzi si sentono così coinvolti che dice che il telefonino lo lasciano fuori sulla cattedra del bidello spontaneamente perché hanno troppo da fare in classe.
Certo.
E dice
non
anche
ci pensano
che
neanche,
che
bellissimo.
La più bella frase che abbia detto un suo alunno è «mi sono divertito». Insegnare con allegria, badare alla motivazione, partire dal concreto e passare all'astratto, anche la matematica, anche le regole si possono fare così, usare talete per misurare le cose concrete e indubbiamente almeno fino alla fine delle medie questo vi assicuro si può fare con tutto il programma di matematica. Le superiori diventa un pochino più complicato,
invece,
ma si può.
Sembra che ci sia un fenomeno che di cui io dico la verità non sapevo la terminologia, d'altra parte sarò ripetente per qualcosa, la cherofobia, mi diceva lei che la paura di essere felici, ma esiste veramente?
Esiste veramente, gli psicologi la stanno studiando ed è purtroppo tipica dei nostri adolescenti, cioè quando si è contenti, felici, che pare che tutto vada bene,
dice oddio, mi capita qualcosa.
Esatto, si viene presi dall'angoscia che questa felicità finisca, se si ha successo, dalla paura di che questo successo venga meno. E questo perché? Perché il fallimento viene considerato una cosa solo negativa, una
vergogna, come abbiamo sempre detto,
una cosa da cui ripartire. E tra l'altro i nostri adolescenti, secondo una ricerca fatta dalla professoressa Lucangeli, che è una delle più brave psicologhe dell'Università di Padova, del gruppo MT, pare che i nostri adolescenti, i nostri scolari, anzi studenti, siano affetti da sentimenti di angoscia, depressione, desiderio di fuga, inadeguatezza. Ammazza. Per il 73%, intanto che sono a scuola, troppi, il 60% stabilmente. Quindi i ragazzi che a scuola vivono con angoscia, come fanno ad apprendere, a studiare serenamente, a porsi degli obiettivi? Va spiegato loro che i fallimenti, chiamiamoli nemmeno errori, chiamiamoli campanelli d'allarme che una cosa non funziona, riparto e rifaccio quello che va fatto, insomma, cercando di capire perché è successo. E anche la Lucangeli è d'accordo col professor qua Paschetto,
certo,
di fare una didattica del sorriso. Pensa che
la
bello.
Didattica del sorriso, ecco,
per Natale.
Prima però mi viene in mente, c'è una scuola in provincia di Vicenza dove gli studenti si spostano da un'aula all'altra, i corridoi diventano degli spazi di lezione, sono 28 gli istituti in Italia dove si pratica questa cosa, ma sì, possono farlo tutti? Cioè sono,
certo,
i singoli presidi che non è che serve chissà,
no,
che,
no, non serve nulla, serve semplicemente avere un numero di aule uguale al numero delle classi, cosa che hanno tutti. Dopodiché, invece che quella aula, cioè quel pezzo di edificio, essere sempre della terza A con i professori che si avvicendano, quell'aula diventa l'aula del professore, che ne so, di storia. Dentro ci saranno le enciclopedie di storia, il computer con la storia, e i ragazzi nell'ora di storia andranno,
certo,
lì.
Certo.
Soltanto con i libri di storia.
E imparano già adesso a spostarsi, ad non essere stanziali. No, per esempio, parliamo un po' di spread, si sa il differenziale fra i tassi,
sì,
no, italiani e tedeschi. Vabbè, lo spread dei laureati, perché in Italia guadagnano il 66% in meno rispetto agli analoghi tedeschi. Una laurea in magistrale, un dottorato, si guadagna 32.600 euro all'anno al massimo nei primi anni, contro i 24.500 di un diplomato. Vabbè,
posso correggerti? Sì. Il 66% del totale di quello che guadagnano gli altri, non in,
sì,
meno, è il 33%.
Sì, ok. No, sì. Ah, già meglio, allora, già meglio. Però,
sì, però
ci fa capire,
è una bella differenza
che...
lo stesso. E invece quella buona notizia che mi dicevi prima per i laureati,
ecco,
di,
infatti,
cioè per gli studenti
perché
universitari...
si parlava anche, sì, dello spread, ma dello spread anche economico, nel senso di,
sì,
e dell'ascensore sociale, no? Cioè chi non ha i soldi per fare studiare i ragazzi, che fanno? Li mandano all'università. Invece in Intesa San Paolo possiamo anche dirlo, perché
sì,
secondo me è un'iniziativa,
dal primo gennaio,
è un'iniziativa molto bella, fa il preside d'onore per la laurea, cioè
finalmente,
prof,
cioè finalmente, cosa che negli altri stati c'è in maniera molto più pesante, presta 5.000 euro senza chiedere condizioni o garanzie,
sì,
agli studenti, chiedendo solo che stia all'anno per 5 anni, chiedendo solo che stiano in pari quasi completamente con gli esami. Quando restituiranno questo prestito? 2 anni dopo la laurea,
ecco,
e anche in 15 anni. Quindi è un prestito d'onore veramente, che potrà aiutare tanti, perché con 5.000 non mi pago un anno di università, però la metà sì. E quindi forse la famiglia riesce di più ad affrontare questa spesa se il ragazzo merita, perché bisogna anche vedere che uno studi, non che vada a parcheggiarsi,
esatto,
allo spritz.
E che magari poi, non ottenendo il diploma, cerca comunque di far domande, in qualche maniera potrebbe anche diventare bidelli, insegnanti di sostegno, o addirittura avere il diploma falso. Se ne leggono di tutti i colori in questi giorni,
già,
purtroppo.
Perché con 10.000 euro, forse anche meno, pare che un diploma si possa comprare, invece che...
Però c'è anche chi dovrebbe verificare un attimino.
Sì, è un guaio grossissimo questo, perché purtroppo ti arrivano le carte nei vari concorsi, università, graduatorie, eccetera, e tu non hai la possibilità di verificarli perché sono troppi. E a volte, quando cerchi di verificarli, non trovi più nemmeno, questo te lo dico per esperienza vissuta, la scuola che li ha rilasciati, l'hanno chiusa.
Ecco, esatto.
L'assessore Donazan giustamente si è arrabbiata con questo, perché improvvisamente si è visto che i docenti di sostegno provenienti dalla Campania sono una percentuale altissima rispetto a quella che viene prodotta dalle altre regioni. Allora sono andati a vedere, pare che tutte queste carte fossero all'ultimo piano del provveditorato di Salerno. quando stavano per andare a vedere, sai cosa è successo?
Si è incendiato tutto. Ma guarda,
solo l'ultimo piano.
Autocombustione, l'ultimo piano.
I provveditorati soffrono di autocombustione da quelle parti, quindi adesso ci sono probabilmente centinaia, forse migliaia di insegnanti di sostegno in giro e di bidelli che hanno truffato gli altri. E se i bidelli hanno solo truffato i colleghi perché gli sono passati avanti millantando un titolo che non avevano, gli insegnanti di sostegno senza titolo stanno truffando, nuocendo ai più deboli dei nostri alunni.
Vabbè, certo, ed è ancora
senza preparazione.
Se si può, è ancora peggio, insomma.
Sì, secondo me è peggio.
Abbiamo parlato, prof, infatti, di educazione finanziaria, educazione alla legalità, ma anche l'educazione fisica. Adesso con 50.000 firme si sta cercando di raccogliere 50.000 firme per predisporre una legge di iniziativa popolare sull'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole. Che ne dice?
Io sono molto favorevole, questo è l'ANCI che lo sta facendo. Comunque anche la Lega sta preparando un decreto legge che dice che farà passare a gennaio per fare educazione civica dai 3 ai 18 anni, chiaramente in maniera diversa. Sarebbe opportuno che prendesse il consiglio dell'ANCI, che come obiettivo di questa questione pone il fatto di far uscire i nostri ragazzi dall'apatia, stimolarli a partecipare alla vita pubblica e in maniera tale che non siano più sudditi ma cittadini.
Certo.
E che non si faccia, per carità, un'educazione civica di regime.
È un progetto, e si sa che il progetto nella sua concezione è una cosa affascinante, però mi pare, prof, che si inseguono tanti progetti, tanti magari rivoli di finanziamenti, di regole
nella scuola.
Vero, valorizzare invece quelle solo più quelle, cioè puntare solo su quelle più significative anziché far dispersione di tempo, di risorse, perché spesso si dice, mi viene in mente, ancora qualche anno fa parlavamo dell'insegnamento nell'ultimo anno della lingua inglese, di una materia in lingua inglese, è venuto in mente, insomma, così sì. Come del rinnovo, tante cose, poi se ne va più niente.
È una critica che viene spesso fatta a questo discorso di progetti alla scuola, perché è vero, per poter avere dei fondi in più, si parte da fondi che sono pochi, quindi cerchi di averne in più per realizzare anche le attività normali, devi progettare perché altrimenti non ti danno dei soldi in più e finisce che magari ti perdi dietro i progetti, che diventano troppi progetti e perdi il filo del discorso educativo e didattico. Certo che si confonde forse il fatto di far fare ai ragazzi una didattica attiva, cioè in cui loro facciano, ricerchino loro, non subiscano le famose lezioni frontali ottocentesche, col fatto di fare un progetto. Cioè dovrebbero essere sempre impostata la didattica come un progetto, cioè progetto è quando ho un obiettivo da raggiungere e mi attrezzo con le varie fasi per raggiungerlo e lo faccio attivamente. Però, purtroppo è legato anche alla mancanza di fondi sta roba.
Prof, siamo quasi in conclusione, ma abbiamo, visto che è Natale, diamo anche qualche bella notizia,
sì,
no?
Certo.
Allora, qualche bella notizia, per esempio in Russia fanno dei disegni sulle bellezze dell'Italia e poi
i bambini
verranno esposti. Bello anche un fatto per conoscere l'Italia, non scambio interculturale.
Sì, chissà, questi piccoli russi che sognano le bellezze italiane nelle loro fredde lande desolate.
Senta, prof, gli audiolibri che facciamo? Per esempio adesso per Natale si sceglie un regalo, no? Che facciamo a sti ragazzi? Regaliamo un bel libro su carta oppure un audiolibro? Fa bene leggere sui tablet o no?
Hanno fatto ricerche e se il meccanismo della lettura è lo stesso che si sia in un audiolibro, cioè che si ascolti o che si legga con gli occhi. Questo per quello che è la fruizione della lettura, cioè farsi raccontare ed emozionarsi, non so, con un bel romanzo. Non è lo stesso invece per studiare. Perché per studiare è necessaria quella cosa che si fa solo per il momento col libro cartaceo, che è andare avanti, tornare indietro, sottolineare, prima leggersi tutti i titoli, studiare una cosa diversa. Questo l'hanno approfondito chi ha fatto sperimentazione su questo.
Così come usare lo smartphone oppure avere delle competenze digitali. Magari i ragazzi possono dire, sto studiando, cioè voglio dire...
Smanettare. Competenze digitali vuol dire saper fare coding, seppure a livello basso, cioè dominare la macchina, non farsi dominare... E stando delle ore e ore davanti a quei benedetti schermi che poi ti tolgono anche il sonno.
Prof, abbiamo letto di leggere, di andare in giro, magari anche di fare sport, perché adolescenti solo il 31% di maschi e il 53% delle femmine pratica sport oltre le 2 ore scolastiche. Allora le vacanze di Natale possono essere il momento giusto anche, no?
Sì, anche se lo sport dovrebbe essere più costante e più organizzato, però per fare delle passeggiate, sia che ci sia, che venga la neve o che non venga, sicuramente, comunque andare a vedere anche delle cose che abbiamo anche qui attorno E una bella meta che suggerirei è quel nuovo museo che hanno aperto a Mestre, si chiama M9, è il museo del Novecento. È un museo estremamente tecnologico dove tu passi nelle sale e nelle varie sale con sussidi audiovisivi eccetera, vivi la storia del Novecento.
È interessante.
Quindi, che non viene mai studiata a scuola, quindi sarebbe opportuno un bel giro.
Interessante. E poi se magari fate i regali, magari scrivete a mano il bigliettino, perché anche la scuola migliore in Italia, no, dice che adesso si sta scrivendo troppo sul computer e poco a mano.
Sì.
Scriviamo anche un pochettino a mano, siamo abituati a scrivere sul computer.
Anche
no?
Perché pare che in questa scuola, che è la 4.0 delle scuole più avanti d'Italia, se vanno avanti tecnologia in materie scientifiche, stiano arretrando in errori grammaticali e calligrafia. Quindi anche loro hanno reintrodotto il foglio di carta e la penna.
Per aumentare anche un pochettino il lessico, perché quando si sta là a pensare anche magari un aggettivo, una cosa, se ci si riflette, insomma, si ha qualche cosa in più. Prof, siamo alla fine per quest'anno solare, poi ci risentiremo nel 2019. Vogliamo fare gli auguri a tutti i nostri ripetenti, non ripetenti, bravi, certo, secchioni.
E anche agli insegnanti che faticano, che sono stressati dai colloqui in quest'ultimo periodo. E dicendogli che il professore che gareggia per il Nobel è quello che fa sorridere i propri ragazzi, e non perché, bello, gli racconta barzellette, ma perché li fa sentire come se la scuola fosse la loro casa, perché li coglie sulle emozioni e le coinvolge essendo lui emozionato per gli argomenti di cui tratta.
E
non è un poeta, è un chimico.
E pensiamo anche ai 70.000 ragazzi, bambini e ragazzi che sono negli ospedali, che fanno scuola negli ospedali, bravi agli insegnanti, e tanti auguri specie a loro, insomma.
E un ricordo di quel giornalista italiano che è stato colpito nell'attentato di Strasburgo. Lui lavorava per Eurofonica, che è la radio che va in onda una volta al mese di tutte le università europee. Allora, come regalo potremmo ascoltarla.
Perfetto, grazie prof, tanti auguri.
Auguri a tutti.